Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La Newsline serale con le notizie del giorno, i servizi della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti, i vostri WhatsApp al numero 342-8104-111. Un immediato cessate il fuoco, perché siamo in presenza di un intervento fatto dagli Stati Uniti e da Israele che di nuovo hanno violato qualsiasi diritto internazionale. Questo è quanto chiede, quanto ha chiesto il segretario generale della CGIL Maurizio Landini oggi a Firenze, all'iniziativa tutelare il lavoro, contrastare lo sfruttamento. Landini ribadisce: nessuno di noi ha mai difeso la dittatura che c'è stata in Iran, anzi noi siamo sempre stati a fianco ed abbiamo sostenuto Donna Vita e Libertà come movimento da anni. Non è la guerra lo strumento che estende la democrazia. Ascoltiamo Landini.
Beh, innanzitutto credo che è sotto gli occhi di tutti come il ritorno allo strumento della guerra come regolazione normale dei rapporti mette a rischio la democrazia, mette a rischio la qualità della vita delle persone. E quindi io credo che quello che sta avvenendo è molto pericoloso. Vede il rischio di un allargamento importante. Credo che a nome non solo del sindacato italiano, ma di quello che in queste ore ha detto anche il sindacato mondiale, ha detto il sindacato europeo, la nostra posizione è quella di chiedere un immediato cessate il fuoco, perché siamo in presenza di un intervento fatto dagli Stati Uniti e da Israele che di nuovo ha violato qualsiasi diritto internazionale, e credo che l'allargamento che sta avvenendo va assolutamente fermato. E credo che l'Italia e l'Europa debbano svolgere un ruolo in questa direzione per non fornire sostegno a questa guerra e per non muoversi in questa direzione. Lo dico col fatto che nessuno di noi piange il dittatore che è morto e nessuno di noi ha mai difeso la dittatura che c'è stata in Iran, anzi noi siamo sempre stati al fianco e abbiamo sostenuto Donna, Vita, Libertà come movimento e da anni senza alcun problema. Tra l'altro vorrei ricordare che quello è un regime che vede anche molti sindacalisti ancora in galera, arrestati. Quindi l'oggetto della discussione non è la difesa del regime iraniano, ma quello che noi mettiamo in discussione è che quella modalità lì, con l'uso della guerra, sia lo strumento. Non è la guerra lo strumento che estende la democrazia, che estende la partecipazione.
Non la pensa così Leila Farabashir, che è una designer iraniana, è sulle a Firenze da 15 anni, attivista all'associazione Donne, Vita e Libertà, che domenica scorsa ha interrotto un corteo pacifista sugli Ungarni contro l'intervento militare in Iran e ha ribadito questa mattina ai nostri microfoni, era ospite qui, gli stessi concetti, cioè: dove eravate voi pacifisti quando il regime iraniano ha ucciso 40.000 persone? Ha detto Leila, difendendo l'intervento americano e criticando quello che ha definito il silenzio appunto dei pacifisti, presa di posizione che sta facendo molto discutere, che vedrà sulle nostre frequenze poi le valutazioni degli organizzatori della manifestazione. Questo è frattempo un breve estratto dell'intervista che Leila ha rilasciato ai nostri studi questa mattina, che trovate in versione integrale anche video sul sito controradio.it.
Come mai il diritto internazionale è partito ora, giorno dopo che hanno ucciso Khamenei? Dove era questo diritto internazionale tutti questi anni? Soprattutto le persone che hanno partecipato a questo corteo, organizzatori di questo corteo, che avevo comunicato diverse volte con loro, perché sono stata in collaborazione e in rapporto sempre in continuazione con loro, e scrivevo da 40 giorni che eravamo in lutto per 40.000 giovani uccisi, che mi mandavano diverse locandine, diversi eventi, avvisavo via con dialogo che come mai non state parlando dei giovani iraniani uccisi, come mai non state organizzando nulla per far vedere quello che sta succedendo in Iran. Non hanno fatto nulla, niente. L'atto che ho avuto io quella domenica non era una cosa per pazzia. Ho cercato di dialogare, di parlare, di spiegare quello che sta succedendo. Noi abbiamo prigionieri politici che ora sono veramente in pericolo in Iran. Sono 53.000 persone. Come mai questo diritto internazionale non parlava di esecuzioni in questi 40 giorni? Ogni giorno 20 persone. Le donne, non potete immaginare che violenza l'hanno fatto. Dove erano questi diritti internazionali? Questi sono dolori che il popolo iraniano aveva bisogno di voce, ma in questi 40 giorni c'è stato un silenzio assurdo. Ora è inutile che mi stanno scrivendo, stanno cercando di dialogare, perché io ho cercato di far capire in diversi modi. Questo non è una guerra verso popolo iraniano, una guerra verso il regime iraniano. Non abbiamo chiesto noi la guerra, ci hanno portato verso questa scelta. Abbiamo chiesto aiuto internazionale, arrivato da americani. Non posso dire al mio popolo: tu devi morire perché ad alcuni in Italia o altrove per ideologie odiano americani.
Questo è il parere di Leila. Naturalmente poi sentiremo evidentemente gli organizzatori della manifestazione. Stanno arrivando messaggi, sono arrivati tanti anche questa mattina. È arrivato un messaggio ora da parte del nostro ascoltatore, dice: dita a Leila, stiamo parlando di Daniele, dita a Leila che eravamo sempre a manifestare per il popolo iraniano, così come abbiamo manifestato per i diritti dei palestinesi, ma non gli abbiamo mai chiesto bombe né su Israele né sull'Iran. Leonardo e Finmeccanica intanto crescono anche in Toscana sulla spinta internazionale al riarmo, e Campi Bisenzio è diventato il cuore dell'high-tech, delle comunicazioni e della costruzione di elicotteri. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Che ruolo sta giocando la Toscana nella gigantesca partita della corsa al riarmo? Quali sono gli effetti e le conseguenze sul territorio, sicuramente molto rilevanti e in espansione negli ultimi due anni? Firenze certamente, ma non solo. Qui Leonardo sviluppa high-tech, elicotteristica, comunicazioni, ma nell'area della città metropolitana del capoluogo toscano è Campi Bisenzio a giocare un ruolo importante, soprattutto dopo essere diventato il territorio che ha visto confluire tutte le aziende storiche del settore, dalla SMA alla Oto alle officine Galileo. Qui vengono sviluppati sistemi elettro-ottici per applicazioni navali e terrestri, spaziali ed avioniche. Le ottiche realizzate a Campi hanno inoltre un diffuso utilizzo nel comparto spaziale, ottiche che vengono sviluppate e utilizzate anche per la sorveglianza, il tracciamento, la mobilità notturna e il controllo navale. Infine, molto sviluppato il settore delle comunicazioni professionali, con impieghi in oltre 50 paesi del mondo, dall'emergenza alla sicurezza alle operazioni militari e di intelligence sul campo. Ma anche a Montevarchi, nel Valdarno Aretino, si producono sistemi di interfaccia uomo-macchina e componentistica per aerei ed elicotteri, sia civili che militari. A Pisa, dove Leonardo è presente da 20 anni, nel nuovo stabilimento elicotteristico si producono mezzi comandabili da remoto con applicazioni di varia natura, che vanno dal pattugliamento dei confini al supporto e le operazioni sul campo. Infine, ad Abbadia San Salvatore, sul Monte Amiata in provincia di Siena, si sviluppano e si testano sistemi per comunicazioni inviolabili e tecnologie per radar.
E intanto Confindustria Toscana Centro e Costa ha attivato un help desk a supporto delle imprese associate per affrontare gli impatti economici e operativi determinati dalla situazione di guerra e tensioni in Iran e nell'area Medio Oriente. Una pagina dedicata su www.confindustriatoscanacentrocosta.it offre informazioni, orientamento e assistenza personalizzata su questioni di natura internazionale, logistica, doganale, finanziaria e di gestione delle filiere coinvolte.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
La cronaca, ancora attenzione, traffici illeciti nel carcere della Dogaia di Prato, l'episodio più grave a fine febbraio, con una rivolta scoppiata nel campo da calcio durante un tentativo di lancio di droga dall'esterno. Una scena che riporta alla memoria le carceri di decenni fa. Sentiamo il servizio di Giorgio Bernardini.
Le grida improvvise sul campo di calcio della casa circondariale, gli agenti che corrono verso il muro di cinta. Dall'esterno due giovani lanciano 3 involucri oltre la barriera di cemento, dentro una 60ina di detenuti che si muovono compatti, si accalcano, fanno scudo. In pochi istanti la tensione esplode e purtroppo non è la scena di un vecchio film. Si tratta di un episodio avvenuto ancora una volta alla Dogaia, il carcere di Prato, solo qualche giorno fa, il 28 febbraio, intorno alle 13:15. La procura di Prato racconta che in quei minuti un 20enne tunisino e un 19enne italiano vengono sorpresi mentre cercano di far arrivare droga all'interno del carcere, lanciando i pacchetti verso il campo sportivo della 6ª sezione. Quando la polizia penitenziaria interviene per recuperare gli involucri, scatta la rivolta. Secondo la procura, circa 60 detenuti, in larga parte di nazionalità albanese, si equalizzano, impediscono le perquisizioni e, approfittando della carenza di organico, mettono in difficoltà gli agenti numericamente inferiori. Un episodio che per gli inquirenti dimostra come alcuni gruppi siano in grado di condizionare la vita all'interno dell'istituto, ma come si sa non è un caso isolato. Ecco altri particolari della vita gestita dalla criminalità alla Dogaia. Il 13 febbraio era stato intercettato un pacco postale con cocaina e hashish nascosti tra fette di salame. Il 20 febbraio all'interno del muro erano stati trovati stupefacenti insieme a un cellulare e una chiavetta per collegarsi a internet. Dopo i fatti, nel 28 febbraio le perquisizioni nelle case dei due giovani hanno portato al sequestro di altra droga. Il ventenne tunisino è stato arrestato e si trova ai domiciliari. Nonostante i ripetuti interventi degli ultimi mesi, la Dogaia resta al centro di un sistema di traffici che attraversa le sue mura. E quell'immagine del campo da calcio trasformato in un teatro di scontro racconta più di ogni altra cosa la tensione che si respira dentro il carcere di Prato.
Faremo una legge regionale sulla lotta allo sfruttamento lavorativo. Questo quanto ha annunciato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a margine di un convegno organizzato dalla CGL Toscana in merito al progetto Soleil, sostenuto da fondi europei, nazionali e regionali, che in Toscana vede coinvolti Regione, CGL e altri soggetti, con l'obiettivo di accompagnare l'inclusione di persone migranti vittime di sfruttamento, soprattutto in alcuni settori come agricoltura, moda, servizi, nautica. Il contrasto allo sfruttamento lavorativo è assolutamente fondamentale in un paese democratico, lo è ancora di più in una realtà come quella pratese, dove vi è il polo industriale più ampio d'Europa nel settore manifatturiero tessile. Questo quanto ha ribadito Luca Tescaroli, procuratore della Repubblica a Prato, a margine dell'iniziativa Tutelare il lavoro, contrastare lo sfruttamento, dove oggi era presente anche, come avevamo detto, il segretario della CGL Landini insieme con il presidente della giunta regionale toscana Eugenio Giani. Ma sentiamo Giani e Tescaroli nelle dichiarazioni raccolte da Chiara Brilli.
Devo dire che il progetto Soleil ha fatto emergere più di 1000 persone da questa situazione, dall'individuazione dello sfruttamento al supporto materiale, la casa, la formazione, il reinserimento, la tutela della privacy nella individuazione del soggetto. Insomma, averlo fatto per più di 1000 persone è un esempio a livello nazionale, che si inserisce nel lavoro che la Regione Toscana sta facendo di contrasto al caporalato, prima in agricoltura, ma ora questo lo stiamo estendendo anche a tutte le varie attività, e nella evidenziazione, pensate ai rider, di quello che sono condizioni evidenti di sfruttamento nella destinazione e nelle modalità con cui viene fatto. Allora il progetto Soleil, ovvero il contrasto allo sfruttamento evidenziando percorsi attivi di reinserimento, noi vogliamo formalizzarlo in legge. Vogliamo una legge regionale che elaboriamo proprio sulla base di questa esperienza concreta fatta dal 2024 ad oggi, quasi 2 anni, perché possa diventare norma la lotta allo sfruttamento lavorativo.
Il contrasto allo sfruttamento lavorativo è assolutamente fondamentale in un paese democratico, lo è ancor di più una realtà come quella pratese, dove vi è il polo industriale più ampio in Europa nel settore manifatturiero e tessile, e credo sia necessario un impegno collettivo per cercare di contrastare in maniera sempre più efficace il dilagare di questa piaga endemica, che crea forme moderne di schiavitù che sono intollerabili, inaccettabili, non compatibili con la dignità delle persone. E il nostro lavoro può sicuramente essere supportato in maniera efficace. Penso ad esempio all'opportunità che si estenda anche ai lavoratori stranieri che collaborano con la giustizia e anche agli imprenditori che assumono un atteggiamento di collaborazione, l'estensione della normativa già prevista per i testimoni e per i collaboratori di giustizia. Si potrebbe attribuire loro, ad esempio, la cittadinanza.
In Toscana quasi il 5% vive sotto la soglia di povertà assoluta, numeri migliori rispetto alla media nazionale che è sul 6,2%, ma che negli ultimi 15 anni hanno visto raddoppiare le famiglie che vivono in povertà assoluta. Questo è quanto emerge dal nono rapporto Povertà ed Inclusione Sociale realizzato dall'Osservatorio Sociale della Regione Toscana e presentato ieri a Firenze. Crescono anche le persone intercettate dai centri d'ascolto della Caritas. Chiara Brilli ne ha parlato con Marzio Mori, direttore di Caritas Firenze.
Viene viene fuori nelle dimensioni multiple della povertà, che è particolarmente aggressiva, le disuguaglianze che attaccano le famiglie. Lei, un dato che ci deve far pensare è che anche chi ha un reddito, quindi chi lavora, chi ha una pensione, fa fatica. Quindi anche sui salari bisogna fare un ragionamento, perché anche un reddito probabilmente non basta ad avere una vita dignitosa, a coprire i bisogni che consideriamo essenziali per una buona vita.
Dal rapporto si evidenzia come siano cresciute anche le persone intercettate proprio dai centri di ascolto della Caritas. Che tipologia di bisogni state raccogliendo?
Allora, sì, sono state incontrate quasi 30.000 persone, il dato è regionale. Abbiamo notato che purtroppo c'è una cronicizzazione della povertà, nel senso che più del 40% di chi si rivolge a noi è da più di 6 anni che si rivolge a noi. Quindi significa che probabilmente alcune volte viene fatto un lavoro sugli effetti e non sulle cause. Direi il problema più grosso sul quale dobbiamo tutti i giorni confrontarci è quello dell'abitare. Abbiamo visto che c'è un abbassamento dell'età delle persone che si rivolgono a noi e c'è un grande aumento delle donne in questa fascia. Quindi su questi dati dobbiamo fare una riflessione. Se non stipuliamo delle alleanze forti tra il mondo del sociale, tra il terzo settore, tra l'istituzione, tra le imprese, tra i sindacati, tra i territori, tra le comunità, da soli non riusciamo più a far niente. Quindi costruire una comunità che sia una comunità che insieme fronteggia i problemi credo sia una delle sfide del nostro tempo.
Secondo ARPAT, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, la nuova strada Pistoiese-Rosselli, che correrà parallela alla nuova linea 4 della tranvia, non comporterà miglioramenti di viabilità ed anzi ci sarà un peggioramento di vivibilità e di inquinamento. La notizia è stata resa nota dal capogruppo di Sinistra Progetto Comune a Palazzo Vecchio, Dimitri Palaggi. Sentiamo.
È sorprendente perché il presidente della regione, la sindaca, l'assessore Giorgio ci hanno detto che questa Pistoiese-Rosselli ha delle evidenze scientifiche, allora noi per curiosità abbiamo chiesto a ARPAT, l'autorità regionale, di avere queste evidenze scientifiche, e è venuto fuori che per ben 2 volte nel 2023, su documentazione fornita dal Comune di Firenze, su richiesta del Comune di Firenze, ARPAT sostiene che la documentazione evidenzia che non ci sono miglioramenti per quanto riguarda la viabilità, che c'è un peggioramento per quanto riguarda la vivibilità e le condizioni di salute e l'inquinamento, e che in più quest'opera è in conflitto con la tranvia, con la nuova linea della tranvia che viene realizzata. La cosa più clamorosa, oltre al lunghissimo elenco che ARPAT fa su tutte le cose che non tornano, è che il Comune di Firenze, invece di dialogare con ARPAT, sostiene che a questo punto non vuole più nessun parere, perché ARPAT mette nero su bianco che per la Pistoiese-Rosselli è necessaria una valutazione di impatto ambientale, perché nella valutazione di impatto ambientale si può prendere in considerazione anche l'opzione zero, cioè non realizzare questa strada. Quello che il Comune non vuol fare è non prendere in considerazione delle evidenze che sono tecniche, che sono scientifiche, che sono neutre e che si basano su informazioni e dati che ha fornito il Comune di Firenze. Quindi noi lunedì chiederemo conto di questo, che è un vero e proprio scempio rispetto anche ai rapporti tra le istituzioni, perché chiaramente ARPAT non è un ente privato e non fa gli interessi di un comitato o di una parte politica, ma prova semplicemente a chiedere più trasparenza.
Il Controradio Club sostiene Controradio. Abbiamo raggiunto l'obiettivo dei 2000 soci, ma ancora oggi nuovi ascoltatori si stanno iscrivendo per sostenere la radio.
Sempre più in alto!
Il Controradio Club è una comunità di ascoltatrici e ascoltatori che condividono valori e passioni, uniti dalla voglia di vivere insieme e insieme alla radio, esperienze culturali e ricreative. L'ultima molto ricreativa? La fantastica cena al Tenax con i cuochi dell'Alleanza Slow Food, Maria Cassi e Leonardo Brizzi. Se sei interessato, vai su www.controradioclub.it oppure passa in radio in orario di ufficio.
Ad un anno dalla scomparsa di Alessandro Guidi, psicoanalista fedele a Freud e Lacan, la presentazione del libro Non cedere mai sul proprio desiderio. Con la dottoressa Laura Storti, psicoanalista lacaniana, e con il professor Fabio Bazzani, docente di filosofia. Sabato 7 marzo alle 15 presso Biblioteca San Giorgio in via Pertini a Pistoia. Evento all'interno del progetto Pistoia Capitale Italiana del Libro, con il patrocinio del Comune di Pistoia e del Ministero della Cultura. Info centro ascolto psicoanalitico @gmail.com.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con gli attratti per traffico verso nord tra Calenzano e Pio 1 Variante, verso sud Braglio e Calenzano. In A11 coda per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa. E arriviamo alla Fipili, rallentamenti tra Navacchi e Casci in direzione SGC Firenze Livorno, verso il capoluogo rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci, tra inoltre code in uscita alla Strassigna, San Miniato a Santa Croce per chi proviene da Firenze. Siamo al traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno Arripoli. Da domani 5 marzo si amplia il cantiere su Viale Matteotti. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Don't close your eyes, yeah, yeah. Step in a crisis, yeah, yeah. Blind in a pain, yeah, yeah. Invisible in a darkest day. Don't close your eyes, yeah, yeah. Step in a crisis, yeah, yeah. Blind in a pain, yeah, yeah. Invisible in a darkest day.
Veniamo alla politica, c'è un nuovo coordinatore per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle in Toscana. Tommaso Pierazzi prende il posto di Irene Galletti, che dice: concludo questo incarico con profonda gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito a far crescere il Movimento in Toscana, soprattutto verso il Presidente Giovanni Conte e la Vicepresidente Paola Taverna per la fiducia che mi hanno riconosciuto in questi anni di sfide. I miei nuovi incarichi mi impongono, per senso di responsabilità, di lasciare il ruolo precedente per potermi dedicare pienamente a dossier strategici per la nostra regione, ha scritto Galletti. A Prato invece fronte Fratelli d'Italia, Claudio Belgiorno, uscito da Fratelli d'Italia dopo le note vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto negli scorsi mesi, ha annunciato con i suoi avvocati che la sua posizione rispetto al procedimento che lo aveva indagato per i rimborsi rispetto alle commissioni consigliari è stato archiviato. Nessuna novità invece sull'indagine per revenge porn che l'accusa ipotizza per lui riguardo alla vicenda dell'ex consigliere comunale Tommaso Cocci. Nel corso di una lunga conferenza stampa Belgiorno ha legato le due vicende a un fuoco amico, ha detto così, all'interno del suo ex partito, senza tuttavia fare nomi. E sostiene Belgiorno in sostanza che ci sia un disegno per vanificare il suo consenso politico, annuncia che parteciperà in qualche modo alle prossime elezioni comunali, facendo intendere, ma ancora non annunciando ufficialmente, che si candiderà con una propria lista. Sentiamolo nell'intervista curata da Giorgio Bernardini.
Finalmente giustizia è stata fatta dopo un anno e mezzo, tanta sofferenza, si mette un punto fermo su questa vicenda che mi vede completamente fuori da ogni indagine, con un'archiviazione piena. La scansione era GX, oltre 800 pagine, persone ascoltate, conti correnti vagliati, di tutto e di più. Quindi sono stato proprio controllato dalla testa ai piedi e questo è il risultato, quello che ho sempre detto, la mia totale innocenza da questi fatti, dovuti da un articolo di giornale che mi ha fatto diventare tutto a un tratto indagato. Due settimane dopo l'esito delle elezioni amministrative, dove sono stato il più votato della storia del Comune di Prato e del centrodestra, mi vedono in questi fatti con un accesso agli atti fatto da un ex consigliere comunale del centrodestra che mi ha fatto piombare in questa vicenda, solo con l'intento di farmi fuori politicamente. Ci sono dei punti di collegamento fra le due indagini che spero finiscano al più presto per mettere un punto anche a quella orrenda vicenda.
Ha detto che la sua carriera politica non è finita.
Non è finita, e ci sta presto che riconvocherò la stampa per parlare proprio di politica.
La RSU, Pierburg e la Fion CGL Livorno hanno proclamato 2 ore di sciopero dalle 10 alle 12 per mercoledì 11 marzo con presidio davanti allo stabilimento livornese in relazione al processo di cessione della divisione civile automotive del gruppo Rheinmetall AG, spiega una nota. Le notizie relative a una possibile acquisizione da parte del fondo Aurelius Group rendono indispensabile che prima della sottoscrizione di qualsiasi atto di cessione vengano formalizzate garanzie vincolanti a tutela dell'occupazione, detto, il perimetro produttivo e del futuro industriale del sito livornese. Intanto sono stati firmati questa mattina i contratti a tempo indeterminato 8x5 alla stireria Lancundi e alla confezione SA. Sono diventati così 12 gli accordi firmati nell'ultimo mese di campagna di scioperi supportata dal sindacato Sudcobas. Luca Toscano, Sudcobas, buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutte e tutti, grazie a voi.
La lotta paga?
La la lotta continua a pagare, non è la prima volta, sta continuando ad andare avanti questo processo, e noi diciamo da tempo che ormai è irreversibile, dove i più invisibili, i più sfruttati di questo distretto continuano a organizzarsi, a sindacalizzarsi e a trasformare queste fabbriche che sono state per tanti anni luoghi, non luoghi anzi, di sfruttamento, di luoghi in cui la dignità umana viene calpestata, invece in dei luoghi dove finalmente tornano i diritti, anche nelle aziende più complicate come appunto le stiderie e le confezioni, come anche in questo caso.
Lavoratori che hanno lavorato come schiavi letteralmente 12 ore al giorno dal lunedì alla domenica, niente malattie ferie o paghe misere, il tutto nonostante contrarre le stazioni, ed ora appunto il contratto. Peraltro lavoratori che sabato saranno con lavoratori di tutta Prato nella contromanifestazione rispetto al corteo della Remigration.
Assolutamente, ci stiamo preparando, ma non noi, tutta Prato, ma credo si stia preparando una grande manifestazione, una grande mobilitazione per questo sabato, perché i fascisti il prossimo sabato vengono a fare una cosa davvero schifosa, direi, cioè che è quella di parlare di sfruttamento, che è un problema reale di questo territorio, di questo distretto, ma provare a offrire una soluzione assolutamente finta, e cioè nuove politiche razziste che si accaniscono esattamente contro chi oggi lo sfruttamento lo subisce più degli altri. Ecco, quindi ci prepariamo a una manifestazione, l'appuntamento è alle 3:30 in piazza del Duomo. Abbiamo detto non sarà solo una manifestazione contro la remigrazione, che per noi va chiamata per quello che è, cioè deportazione, ma sarà una manifestazione per mettere al centro invece l'esigenza di andare in direzione completamente opposta a quella che vogliono i fascisti, cioè a dare finalmente pari diritti, pari dignità e cittadinanza a chi qui lavora, paga le tasse, cresce i figli e anche i loro figli si ritrovano a essere bambini di serie B all'interno delle nostre scuole. Chi fa propaganda contro gli stranieri, come li chiamano loro, sta solo cercando di indebolire ancora di più e la classe lavoratrice, di imporre una paura, e chi meglio di noi qui da Prato sa che la paura dei lavoratori si traduce in sfruttamento ed illegalità, e quindi dobbiamo assolutamente reagire. L'invito anche a chi è da fuori Prato, dalla Piana, dalla Firenze, a convergere su Prato, perché credo che vada data un'indicazione completamente diversa, non solo per Prato, ma in generale per il nostro paese.
Grazie a Luca Toscano, peraltro ha annunciato la sua presenza il presidente della Giunta regionale toscana. Eugenio Gianni, apprezzamento per le attività di instabile cultura in movimento, ma è impossibile derogare alle norme vigenti, alle prescrizioni del settore sismico e del genio civile. Sono prioritari rispetto della legge alla sicurezza dei cittadini. Così, in una nota, l'assessora comunale all'urbanistica Caterina Biti, in merito alla situazione dello spazio culturale di Via della Funga a Firenze, entro la metà di marzo, ha annunciato poi Biti, si terrà un nuovo sopralluogo tecnico. Oggi siamo tornati a parlare del progetto culturale sotto il ponte del Vallungo, in dillo a Controradio con la capogruppo di Firenze Democratica, Cecilia Del Re. Sentiamo.
La situazione politica è quella di un, come dire, di una lontananza rispetto ad una realtà che, come dire, ha chiesto in qualche maniera di poter comprendere al meglio, quindi non di voler ottemperare alle richieste, e invece appunto non c'è stata questa volontà di dialogo. Questo anche a fronte appunto di un intervento del nostro gruppo, ma abbiamo sempre agito in squadra con Sinistra Progetto Comune, quindi siamo alternati come voci in consiglio di qualche settimana fa, come dire, e non abbiamo poi fatto né comunicati stampa né nulla, abbiamo soltanto posto il tema in aula per capire se l'amministrazione avesse contezza del rischio, l'amministrazione intesa come giunta, del rischio che correva l'associazione a fronte appunto di un'ordinanza di demolizione che era stata notificata. Quello che poi invece è seguito appunto anche a quel question time è un silenzio dalla parte politica, e invece la parte tecnica ha continuato a fare il suo corso, e quindi a dare poi 10 giorni per l'ottemperanza, pena appunto la demolizione, l'esecuzione forzata del provvedimento. Ragion per cui, ecco, ci dispiace questo, perché Firenze, come abbiamo detto anche noi ieri come gruppo, non deve essere, non può essere solo la città delle grandi realtà culturali, dei grandi istituti culturali, ma è soprattutto anche la città di quelle tante associazioni culturali che operano sul territorio senza paracaduti, con coraggio, con visione. Pensate che instabile in pochi anni è riuscita addirittura per il riconoscimento del Ministero della Cultura.
Cassette nido, mangiatoi e bad box, uno stagno didattico alimentato da energia solare, siepi, un giardino delle farfalle, oltre a un orto e molto altro. È l'aula della natura, la prima di cinque nella città di Firenze, inaugurata oggi presso l'Istituto Comprensivo Galluzzo, plesso Damiano Chiesa, grazie alla collaborazione tra WWF Italia, Fondazione Cassa Risparmio Firenze, con la collaborazione del Comune di Firenze. Un vero laboratorio en plein air che unisce educazione ambientale, sostenibilità e innovazione, come spiegano Alessandra Prampolini, direttrice generale WWF Italia, e Benedetta Albanese, assessora comunale all'educazione, ai microfoni di Sandra Salvato.
Questo progetto incarna l'essenza di quello che per WWF è l'educazione ambientale, che è una sorta di filo rosso che da sempre, in 60 anni di attività di conservazione, unisce tutto quello che noi facciamo. Quello che porta è innanzitutto l'innovazione dal punto di vista didattico, la valorizzazione di quelli che sono gli spazi esterni delle scuole, dei luoghi che per noi sono estremamente importanti, e poi porta, obiettivo finale e principale, un avvicinamento reale dei bambini e dei ragazzi, toccare con mano la natura, potersi essere immersi nella natura, assistere col passare delle stagioni a come la natura si trasforma all'interno della loro scuola, è un bene preziosissimo. È un progetto che abbiamo lanciato in piena pandemia nel 2020, quindi questo è, si è concluso il quinto anno, abbiamo cominciato il sesto anno di progetto. Siamo a quasi 90 aule natura in tutta Italia. È un progetto che ha riscontrato grandissimo successo perché si è incontrato con l'interesse di tantissime scuole, l'interesse di tantissimi insegnanti, e anche con una necessità importante di riqualificare e valorizzare appunto l'attività didattica nelle scuole e le attività di educazione ambientale.
La prima aula natura che abbiamo a Firenze è qui, ma presto altre in altre scuole. È molto importante lavorare direttamente a contatto con la natura, un'esperienza didattica ma anche importante dal punto di vista della biodiversità, dei laboratori, un esempio di come si può lavorare, imparare divertendosi, rispettando la natura e mettendo al centro valori sulla sostenibilità ecologica, che oggi riteniamo molto importanti per prenderci cura tutte e tutti insieme del nostro pianeta.
Sabato al via la 37esima mostra Antiche Camelle della Lucchesia, più di 180 appuntamenti in programma, manifestazione si svolgerà per 4 fine settimana, a partire dal prossimo tutti i fine settimana di marzo. Buonasera, grazie di essere con noi, Claudia Berti, che è l'assessora alla cultura del comune di Capannori. Allora, assessora, sì. Ma lo vogliamo spiegare il rapporto tra le camelle e il territorio di Capannori?
Vabbè, allora è una tradizione che è veramente lunga, perché queste camelie sono arrivate sul nostro territorio con una storia che si fonde un po' tra mito e leggenda, quindi diciamo uno studioso le ha portate a Capannori, ma oramai oggi sono il simbolo del nostro territorio, con uno tra i camelieti più grandi d'Europa, quindi è un'occasione molto bella. Ci sono fioriture primaverili, fioriture invernali, camelie da tè, c'è tutto un percorso anche di studio sulle ibridazioni, quindi oramai la camelia è il simbolo di Capannori.
3.000, no? Sono 3.000 sì. Piante presenti a Borgo delle Camelie. Cosa potremo vedere in questi fine settimana? Vedere, assaporare, insomma, ammirare?
Allora, prima di tutto le protagoniste sono le camelie, che in questo periodo stanno fiorendo, quindi ci sono fioriture che si muovono, diciamo, rispettando anche un po' il clima che è cambiato, quindi alcune sono già fiorite, altre stanno fiorendo, ma è anche una proposta culturale importante. Quindi ci sono iniziative che si rivolgono ai bambini, ai più piccoli, ci sono iniziative che si rivolgono alle famiglie, eventi, contest dove si possono ai ragazzi, dove ci si rivolge invece in ambito musicale, in ambito invece più ambientale, quindi è una proposta culturale a 360 gradi e è veramente un'opportunità per sfruttare, tra virgolette, la camelia per fare cultura ambientale e vivere il territorio di Capannori. Infatti mediamente ci sono in questo mese 25.000 visitatori, ecco.
Insomma, una bella cifra. Allora, tutti a Capannori nei prossimi fine settimana. Grazie Claudia Berti, assessore della cultura del Comune di Capannori. Naturalmente tutto il programma anche sul nostro sito contraradio.it. Buona serata.
Grazie, arrivederci.
Mongo.
Mongolia 2. Dopo il sold out del primo gruppo, ne parte un secondo con 20 viaggiatori.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ghir, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere, dal 17 agosto al 1 settembre, in compagnia di Rossana Mamberto. Smaltita la lista attesa del primo gruppo, solo 4 posti rimanenti.
Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia. Controradio.
Il tema della salute mestruale non può rimanere un tabù, è tempo che esca dalla marginalizzazione e diventi parte del dibattito educativo e istituzionale. Così Jacopo Melio, consigliere regionale PD, primo firmatario di una mozione che punta a garantire una scuola che offra maggiore tutela al benessere di ragazze, donne e persone con utero. Una battaglia di civiltà, di rispetto, sottolinea Melio, per dare accesso al diritto allo studio e al lavoro, un'azione concreta con anche un grande valore simbolico in vista appunto dell'8 marzo. Lo ha intervistato Sandra Salvato.
Sì, hanno garantito 2 giorni al mese a ragazze che soffrono ovviamente in maniera certificata di dismenorrea. Oggi si parla di 50% delle adolescenti, molte delle quali in forma severa. Quindi noi chiediamo in realtà che a livello nazionale ci sia una disciplina sul congedo mestruale scolastico, ovviamente non solo per le studentesse ma anche per le insegnanti, in modo da dare un segnale che vada anche oltre la scuola e che entri anche nell'ambito lavorativo con delle regole chiare e dei criteri condivisi e uniformi.
In che modo l'introduzione di un congedo può essere letta come una misura concreta nel solco di questa giornata internazionale della donna e non solo come un gesto simbolico?
Credo che dovremmo essere noi uomini a comprendere l'importanza di misure anche come queste, che non sono misure di privilegio. Quindi fare un esame di coscienza su questi punti senza sminuirli, senza banalizzarli, senza ridicolizzarli, ma per comprendere che ci sono delle obiettive, in questo caso diversità biologiche, che devono essere sostenute, supportate affinché chiunque possa avere accesso al diritto allo studio, al lavoro e ci sia una parità.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora, la storia che vi raccontiamo questa sera parte proprio dall'8 marzo e, come dire, paradossalmente, ma forse nemmeno troppo, ha a che fare con un decreto legislativo depositato dal Presidente del Consiglio Meloni e dalla Ministra Roccella, che prevede la cancellazione, pensate, della figura delle consigliere di pari opportunità sul lavoro. Una storia che ha davvero del paradossale, o forse no. Ci aiuta a raccontarla Chiara Brilli, buonasera.
Sì, in effetti il governo si appresta a cancellare proprio a livello territoriale questa figura delle consigliere di parità sul lavoro. Al loro posto resterebbe in piedi un organismo unico a livello nazionale e la novità è contenuta, come dicevi, in questo decreto legislativo a firma, tra gli altri, della Presidente Meloni e della Ministra Roccella. Innesca la dura reazione, fra gli altri, anche della Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefania Saccardi, fra le prime che si è fatta sentire in una nota parlando di un atto grave e incomprensibile, ancora più alla vigilia dell'8 marzo. Dobbiamo opporci, lo faremo, perché la parità non si celebra solo con le parole ma con atti coerenti e responsabili. Saccardi critica appunto il decreto Meloni-Roccella. La consigliera di parità sul lavoro ribadisce un presidio livello fondamentale sul territorio e un punto di riferimento concreto per le donne che vivono in situazioni di discriminazione o di difficoltà nell'ambito lavorativo. Pensare dunque di sostituire una rete di prossimità con una struttura centralizzata a Roma, insomma, significherebbe allontanare le istituzioni dai problemi reali delle persone. Secondo sempre la Presidente del Consiglio regionale, i dati sulle disparità di genere nel nostro paese ci dicono che c'è bisogno invece di rafforzare, non smantellare, gli strumenti di tutela e promozione della parità, e per questo conclude: porterà il tema in aula. È nostro dovere, dice Saccardi, sollecitare il governo a far marcia indietro su una scelta che indebolisce i diritti e colpisce soprattutto le donne che vivono nelle aree più periferiche. Ma nello specifico, per inquadrare le funzioni delle consigliere di parità, diciamo che rappresentano nei territori un presidio concreto di tutela contro le discriminazioni nel lavoro, uno strumento di prossimità per tante donne che affrontano appunto difficoltà legate a disparità salariali, maternità, precarietà e molestie. Insomma, è un'istituzione pensata per essere autonoma, diffusa sul territorio e dotata di competenze specifiche, tanto che la consigliera di parità può intervenire in via stragiudiziale, promuovendo conciliazioni oppure attivare azioni legali contro discriminazioni individuali e collettive. E si tratta quindi di un potere tutt'altro che simbolico, che nel tempo ha infatti generato orientamenti giurisprudenziali rilevanti, contribuendo a rimuovere disparità sistemiche nei luoghi di lavoro. Questo per capire la sua importanza. Sul tema è intervenuto a livello territoriale anche l'assessore al lavoro e alla formazione della regione Alberto Lenzi. Dice: è una scelta scellerata e pericolosa che toglie alle donne uno strumento prezioso, e Lenzi chiede al governo di ritirare o modificare radicalmente l'intervento, aprendo un confronto vero con regioni, enti territoriali, parti sociali e soggetti che ogni giorno lavorano per la parità sostanziale. Lenzi sottolinea anche un orizzonte europeo nel quale l'Italia è chiamata a consolidare politiche e strumenti effettivi, non a smontare ciò che esiste e che può essere potenziato. Questo è al momento il quadro della mobilitazione istituzionale a livello locale, ma sappiamo che anche in altre regioni, a partire dall'Emilia Romagna, le istituzioni stanno facendo sentire la loro voce. Per il momento è tutto, a te la linea.
Insomma, veramente una brutta storia quella che abbiamo raccontato questa sera. Dunque, siamo in conclusione, però prima delle previsioni del tempo, visto che abbiamo un po' di minuti ancora, vi dico che abbiamo un numero WhatsApp, il seguente, 353-473-7848, che è dedicato ai 50 anni di Controradio. Quindi lì potete mandare sia messaggi di testo oppure più volentieri audio, più volentieri per noi audio in cui ci fate gli auguri, se volete condividete con noi un ricordo, qualcosa di significativo che per voi rappresenta Controradio, ha rappresentato Controradio. Tutto questo poi non lo montiamo all'interno di una trasmissioncina che andrà in onda la prossima settimana e che dà il via un po' dall'abbrivio un po' ai festeggiamenti, no, per i 50 anni di questa radiolina, che insomma ne vorrebbe vivere altrettanti in somma gloria anche con il vostro aiuto e anche con naturalmente con i vostri ricordi, per l'appunto con il vostro sostegno che si manifesta come si è manifestato finora, e vi ringraziamo con le sottoscrizioni al Controradio Club, che peraltro sono ancora aperte, stanno ancora arrivando nuovi soci, questo ci inorgoglisce molto. Vi ricordo che potete fare la tessera in orario di ufficio ogni giorno venendo qui in via del Rosso Fiorentino 2B oppure sul sito controradioclub.it. Sapete qual è il nome maschile più diffuso a Firenze? Andrea. Quello femminile invece è Francesca. Io non l'avrei mai detto. Questo è quanto emerge a Focus Demografico del bollettino di statistica del comune di Firenze. L'ultima notizia la dedichiamo alla tranvia, perché vanno avanti a Firenze i lavori per la realizzazione della linea tranviaria per Bagnaripoli. Da domani si amplierà il cantiere su Viale Matteotti all'altezza di intersezione con Via Benivieni, dando continuità ai lavori della sede. Dal punto di vista della circolazione, i veicoli da Piazza Isidoro del Lungo potranno soltanto svoltare a destra verso Piazzale Donatello, perché l'attraversamento del viale per dirigersi in via Benivieni o verso Piazza della Libertà sarà interrotto. Domani il cielo sulla Toscana sarà poco nuvoloso per transito di velature con addensamenti di tipo basso in prossimità dell'Appennino, venti deboli moderati, mari poco mossi sotto costa, temperature minime stazionali a lieve calo, le massime invece in aumento. È tutto, linea Milano per il GR Network, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.